Pordenone Legge, in collaborazione con Sonic Pro e The Great Complotto Radio, presenta Incontri con l'autore in podcast. Anno 2009, Enrico Brizzi e Massimo Fini.
Buonasera, io sono Maurizio Crema. Allora, io sono un viaggiatore, ma un viaggiatore di quelli un po' più pigri, di questi due ragazzotti che abbiamo qua alla destra, alla mia destra e alla mia sinistra, perché io di solito viaggio in barca a vela o in moto. Quindi chiedo subito ad Enrico cosa aveva da farsi perdonare per fare una camminata così lunga fino a Gerusalemme. Dovevi espiare qualcosa?
Allora, buon pomeriggio a tutti intanto. E devo dire che è una domanda che ci è stata fatta da varie persone lungo il viaggio, perché vedendoci arrivare in paesini di provincia, magari non sfiorati nemmeno da circuiti turistici, male in arnese, a piedi, con lo zaino, forse le prime persone che arrivano a piedi in certi paesi del sud, penso nel caso dell'ultimo viaggio, che è partito da Roma per arrivare a Gerusalemme, e concretamente si è svolto a piedi da Roma a Brindisi in 28-29 giorni. Poi c'è stata una traversata in barca a vela, quindi un mezzo a te familiare, e si è concluso con la ripresa del cammino alla maniera medievale in Terra Santa, da San Giovanni d'Acri, che oggi si chiama Acco, la città più a nord di Israele, quasi al confine col Libano, per 8 giorni fino attraverso Netania, Tel Aviv, e quindi la maggior parte delle città principali dello Stato moderno di Israele, fino a Gerusalemme. E questo tipo di viaggio suscita molto la domanda chi ve lo ha fatto fare, ma suscita in generale domande profonde, sembra di vedere. Cioè, quello che voglio dire io è che anch'io sono abituato a viaggiare in altro modo, mi capita di portare ovviamente la famiglia in vacanza, in macchina, trovarmi in autostrada bloccato, eccetera. E ti rendi conto che il tuo impatto sui luoghi è quasi nullo rispetto a quando arrivi a piedi e inizi a suscitare domande. Ma chi sono quei ragazzi a piedi? Ci hanno chiesto siete preti, ci hanno chiesto siete canadesi, ci hanno chiesto siete svizzeri.
Perché canadesi, scusa? Non lo casco, so, blu dell'ONU.
Delle domande veramente misteriose fioriscono. E poi c'è una reazione tipica in chi ci vede arrivare, magari in un paesino dell'Abruzzo o in Basilicata, in posti dove non c'è nemmeno un albergo in paese. Quando ci chiedono dove stiamo andando e rispondiamo nella fattispecie a Gerusalemme, la prima reazione è di incredulità, la seconda è ma fate l'autostop? E quando si rendono conto che invece noi stiamo tentando, perché in quel momento non sappiamo ancora se arriveremo, ovviamente, questa è una delle parti che costituiscono il sale di un'esperienza del genere, a differenza di un viaggio in aereo in cui facendo gli scongiuri a scanso di pochi guai, sai addirittura a che ora arrivi, a che ora puoi prenotare un taxi nell'altra città.
A che ora parti è un po' difficile.
Se voli all'Italia. Ma a parte questo, cioè il bello di quando sei a camminare è veramente che tu presumi di arrivare a Gerusalemme quel giorno, ma ogni giorno ci sono talmente tante variabili per cui è effettivamente difficile riuscire a capire se arriverai semplicemente al posto tappa che ti sei prefissato per ora di pranzo o quello della sera. E però un viaggio del genere è un modo per viaggiare oltre che nello spazio, per vedere l'Europa, come è stato nel caso del viaggio lungo la Via Francigena nel 2006 da Canterbury a Roma, o di questo dell'anno scorso, del 2008, che ne è stato il proseguimento, ma anche di altri viaggi meno clamorosi, diciamo, che ci capita di fare fra amici. E la cosa che notiamo sempre è come il viaggio nello spazio sia ogni volta un viaggio nel tempo. Cioè tu assumi su di te una modalità umile, antica, quella del pellegrino. Pellegrino oggi, al di là della riscoperta del termine nel suo senso proprio, almeno dalle nostre parti, sei conciato come un pellegrino. Non vuol dire sei particolarmente
mi sembri un pellegrino.
È un addirittura nel linguaggio comune, quella del mettersi in strada, quella del farsi pellegrino, è una condizione speciale, una condizione particolare del, in cui lo spazio e il tempo assumono un valore diverso. E come cercavo di dire, rallentando tu al massimo, cioè procedendo sul filo dei 5 km all'ora con dei problemi molto concreti, tipo riempire la borraccia, chiedere al contadino del casale lassù se è la strada giusta per il prossimo paese, o attraversare in fretta il fiume sperando che quei cani feroci non lo passino anche loro, e in realtà sei completamente immerso in un'esperienza fisica che prende un valore spirituale in un certo senso la sera quando ci mediti sopra o alla fine del viaggio, ma finché sei lì sei in prima linea, no? Della serie. Se si mette a piovere più di così, che cosa mi metto? Oppure ho messo le scarpe sbagliate, sto camminando con degli zoccoli di fango grandi come delle pizze intorno ai piedi. La prossima volta devo ricordarmi di portare le scarpe giuste. E tutto questo insieme di difficoltà pratiche, da un lato ci restituisce a una vita più autentica rispetto al avere 800 amici su Facebook e nessuno con cui andarti a bere una birra la sera. E quindi ti mette anche in contatto con quelle che erano le abitudini, cioè per mia nonna era normalissimo farsi 7 km a piedi per andare a scuola e 7 per tornare. Se lo dici oggi, dicono chiamate il telefono azzurro, non si può fare a un bambino una cosa del genere, no? Cambiano le usanze, cambiano i parametri di giudizio e tutto. Però è estremamente affascinante, per esempio, vedere che all'alba del XXI secolo puoi ancora ripercorrere la via Francigena tra Canterbury e Roma con lo stesso passo dell'uomo dell'anno 1000. Cioè lui ci ha messo 86 tappe, organizziamoci per mettercene 86 anche noi. È cambiato tutto intorno, però non è cambiata l'idea che c'era all'epoca e che c'è ancora oggi, che per conoscere bene un posto andarci a piedi è forse uno dei modi migliori. E per capire che cosa hanno in comune due posti così lontani come Canterbury in Inghilterra, con tutte le loro usanze e il cricket e un mondo che noi non capiamo in parte e in parte ci è estremamente familiare, e Roma, in un certo senso percorrendo a piedi tutte le tappe ti rendi conto di come gradualmente le cose cambiano e di come siano alla fine di più le cose che tengono insieme questi posti diversi che non quelli che le separano.
Devo dire, allora, il libro è La via di Gerusalemme in cammino da Roma alla città tre volte santa, cioè Gerusalemme. Andare a Gerusalemme è un po' diverso che andare a Canterbury, o no?
Sì, perché da Canterbury si parte mentre a Gerusalemme ci si arriva. Però comunque andare a Gerusalemme l'abbiamo scelto arrivando a Roma dal viaggio di Canterbury, perché molto spesso noi capita di decidere il viaggio successivo mentre si sta camminando il viaggio precedente. Arrivando alla fine del viaggio da Canterbury a Roma, guardandoci in faccia, ci siamo detti non può finire qui, non ci si può fermare a Roma, dobbiamo andare oltre. E naturalmente la tappa ovvia dopo Roma è Gerusalemme. Ed è stata una bella sfida, sia dal punto di vista del tempo, delle forze, dell'impegno, anche della fatica. Come diceva prima Enrico, quando parti da Roma e sai che dovrai stare via da casa 2 mesi e mezzo cercando di arrivare a Gerusalemme, non sai mai se ci arriverai, per cui i primi giorni sono i più faticosi, non dal punto di vista fisico, perché poi alla fine a camminare ci si riesce. Noi solitamente nei nostri viaggi facciamo tappe abbastanza camminabili, tra i 25 e 30 km, qualcuna è arrivata anche a 40, ma sono veramente poche. Tendiamo a fare soprattutto tappe che tutti poi riescano poi a ripercorrere, però non sai se ce la farai dal punto di vista delle tue forze, anche mentali, degli imprevisti che incontrerai lungo la strada. E allo stesso modo sono molto difficili e faticosi anche gli ultimi giorni, quando già vedi ormai il traguardo lì e sai che anche la minima cosa magari si può mettere in mezzo fra te e il tuo obiettivo e far andare in fumo 2 mesi e mezzo di fatiche. Però camminare serve, insomma, è un'esperienza molto, molto costruttiva e che ti lascia veramente tanto.
riassumo un attimo, loro l'hanno riassunto benissimo alla fine di questo libro molto gustoso e anche ricco di indicazioni dettagliate, il percorso in cifre, questa avventura un po' da pellegrini, un po' da pazzoidi che hanno fatto questi due ragazzi, 960 chilometri camminati da tappa a tappa, 36 giorni di cammino effettivo, due gli uomini partiti da Roma e giunti a Gerusalemme, questi due qua, 12 componenti totali della squadra, gli altri sono morti lungo il cammino, 4 le nazioni toccate, cioè Italia, Grecia, Cipro, Israele, 4 gli alfabeti nei quali abbiamo trovato i segnali, 14 giorni di riposo, 3 giorni di cammino bastati a causarlo, 3 gli uomini che hanno fatto il ricorso ad autoveicoli, cioè gli infingardi che hanno tradito, 5 litri d'acqua bevuti mediamente ogni giorno in Israele, 0 i camminatori giunti senza accusare alcun disagio fisico. Che secondo me è il dato principale, insomma, ragazzi, non pensate di scamparla, ma come l'avete scampata poi una volta superata?
Ma è interessante quello che stava dicendo Marcello prima, cioè di come cambia la tua testa da quando parti a come diventi durante il viaggio, cioè cambia qualcosa dentro di te nel profondo, tant'è che fino dai tempi antichi si diceva che chi arriva alla fine di un viaggio del genere non è più la stessa persona che è partita, no? E questo nel mio piccolo credo che sia vero, però è vero che cambia anche proprio l'approccio mentale, nel senso il giorno prima di partire a me capita sempre di trasformarmi nella persona più ipocondriaca della terra, di solito non sono così, però dico accidenti, però ho trascurato questo doloretto al ginocchio, chissà,
il giorno prima degli esami, del matrimonio,
esattamente quella classica ansia da vigilia, no? Si parte, arrivi il primo giorno, hai fatto i tuoi 25, 32, quelli che sono chilometri, e dici però dai, cioè è facile, no? Però è un po' come le mie figlie, no? Che le ho preparate mentalmente all'idea che sarebbero un giorno dovute andare all'asilo, e dico, sarà bellissimo, vedrete, eccetera, non fate come quei bambini che si mettono a piangere, si attaccano al cancello e urlano mamma, babbo, non voglio stare qui, andate all'asilo, vedrete che sarà bellissimo, le porto all'asilo, vanno il primo giorno fiere come dei bersaglieri, solo che il pomeriggio, quando gli spiego che ci devono andare anche il giorno dopo, dico no, noi ci siamo già andati. No? Cioè,
non sono scemi.
Avevo sbagliato completamente, cioè avevo caricato da aspettative l'inizio, e a volte camminando si rischia di fare la stessa cosa. No? Il secondo giorno dici cavolo, ma ho già camminato tutto ieri. Cioè ancora non fa parte di te il fatto che non scamperai né al dolorino al ginocchio, né alla sete, né a... Sono cose da affrontare. I tre amici che hanno fatto ricorso a dei veicoli, uno l'ha fatto per dei motivi molto seri, nel senso se non veniva qualcuno a darci una mano dandogli un passaggio, il veicolo che lo doveva trasportare sarebbe stata l'ambulanza, si è sentito veramente poco bene. Camminavamo in Terra Santa con temperature molto alte, siamo arrivati a metà luglio, quindi... E negli altri casi sono...
è il momento migliore, no?
Sì, infatti abbiamo incontrato un colonnello dell'esercito di lì che aveva studiato all'università in Italia medicina, proprio a Bologna, e continuava a dirci ma voi siete pazzi, ci sono dei soldati che a esercitarsi in questa stagione sono moriti, e effettivamente tutti ci offrivano da bere, insomma erano abbastanza impressionati.
E poi però è venuta fuori questa teoria che non potevate bere più di un litro, com'era? E tu insegnavi a loro come vivere nel deserto?
No, praticamente la questione è che lì i manuali di trekking eccetera, le rare cose che si trovano in caratteri occidentali latini scritte in inglese su percorsi da fare a piedi, ci facevano pensare che saremmo arrivati lì senza trovare nessun sentiero da seguire. La sorpresa più bella è stato trovare un sentiero invece che seguiva esattamente da nord a sud il paese, arrivando a Gerusalemme, che si chiama Israel National Trail, e anzi prosegue poi fino al Mar Rosso. E raccontare la meraviglia e la tragedia intima di quel paese in poche parole, in un contesto scherzoso, è quasi fuori luogo, però quello che posso dire è che ci siamo accostati a tanti dei nostri pregiudizi e li abbiamo dovuti sostituire con delle esperienze concrete, che è sempre qualcosa di molto positivo. Camminare e scrivere hanno molte cose in comune, però hanno anche delle differenze fondamentali, a parte le più evidenti, che una attività in moto e l'altra è statica. Quando scrivi ti trovi un po' a fare i conti con quello che senti e quello che sai, e quando sei in giro invece, lontano da casa, con l'aspetto di quello non uscito dal salone di bellezza l'attimo prima, diciamo, stanco, eccetera, e tutto quello che sai viene rimesso in discussione, è come se fosse il processo opposto, e per certi versi, con rispetto parlando, deve essere un po' come per chi tanti anni fa si muoveva da casa la prima volta, chi per andare a fare la guerra, chi per andare a sposarsi, chi per altri motivi, e per la prima volta si trovava a giudicare il mondo secondo dei parametri completamente nuovi rispetto a quelli di casa sua. Una delle cose più belle del camminare così è che, in un certo senso, a casa tua ci torni sempre volentieri, soprattutto se hai una famiglia a cui vuoi bene, ma quell'idea di casa tua si sparge un po' per tutto il mondo man mano che lo attraversi, e questo è molto bello.
Marcello, io ho avuto un'impressione leggendo questo libro, che lui fa il poeta e tu sei quello tecnico. È vera questa cosa? Sei tu che organizzavi anche... E dopo il vecchio Franz, secondo me è il vero eroe, dopo lo racconteremo.
Il vecchio Franz purtroppo doveva venire anche lui oggi.
L'avrei conosciuto volentieri sempre... perché io mi identifico con lui.
Scusa. Sì, non, perché non lo conosci, no, a parte quello, però a parte gli scherzi, per fare un viaggio del genere è chiaro che ognuno deve avere il suo ruolo ben preciso, diciamo. Io per questo viaggio qua ho ricoperto la figura, diciamo, del logista, per cui mi sono occupato, dopo aver tracciato il cammino tutti insieme, mi sono occupato di trovare i punti sosta, vedere di confermare, non so, gli ostelli, le case, i campeggi, gli alberghi, così. Franz appunto si occupava di fare le foto, Enrico naturalmente si occupava di trarre quelle che è un'ispirazione lungo la strada. È chiaro che ognuno si crea il suo personaggio, poi dopo il cammino lo si fa insieme, poi naturalmente tutte le singole componenti di ognuno si vanno a mischiare insieme. Il bello di questo cammino è che non l'abbiamo fatto solamente io e Enrico, come dicevi tu alla fine, non mi ricordo quanti siamo, 14 in tutto, 12 per 12 amici,
12 altri... componenti della squadra.
Esatto,
anche questo
oltre
è
me e Enrico, che l'abbiamo fatto dall'inizio alla fine, altri 10 amici.
Era Bologna la squadra, mi sembra.
Sì, non parliamo del Bologna che... tocchiamo altri tasti, però il bello del camminare è anche camminare insieme, e camminare anche con amici, che appunto il nostro amico Franz, che è apparito con noi volendo stare con noi un fine settimana, dal venerdì alla domenica, poi è arrivato la domenica sera, ha detto: ma io non posso tornare a casa, sto con voi tutta la prossima settimana. E poi finita la settimana diceva: no, ma non posso tornare a casa adesso arrivo allo Ionio. Poi è arrivato allo Ionio, diceva: no, adesso arrivo al Tirreno. Cioè, per dire, alla fine è rimasto via con noi per 2 settimane, e poi dopo è tornato a camminare con noi in Israele. Perché sì. il camminare è quasi come un virus che entra dentro, ti entra dentro una malattia che ti prende e che poi dopo non, della quale non riesci più a fare a meno, insomma.
Però l'avete criticato quando si è presentato in mocassini, come si era presentato.
Ma perché lui si è presentato così come dovesse uscire la sera per andare a fare uno spritz in piazza. E poi camminando si è accorto che il suo abbigliamento non era per niente adeguato alle
circostanze. Racconta un po', se c'è qualche altro matto come voi che vorrebbe fare questo viaggio, come ci si dovrebbe attrezzare per
questa. Nel libro lo spieghiamo, è chiaro, non servono attrezzature incredibili, non bisogna fare un 8000. La cosa fondamentale della quale ci siamo accorti in questi viaggi è sicuramente avere delle scarpe comode, delle scarpe e delle calze comode, perché i piedi sono il tuo strumento di cammino. Io l'ho sperimentato nel viaggio di 3 anni fa, Enrico si ricorderà bene, nel 2006, durante la Canterbury Roma, scelsi le scarpe sbagliate, le andai a comprare 3 giorni prima della partenza, e dopo 4 giorni andavo avanti a forza di antidolorifici, antinfiammatori, perché non riuscivo più a camminare. Per un viaggio del genere, per esempio, ognuno di noi si è scelto un paio di scarpe 3-4 mesi prima, e tutti i giorni le ha portate a casa andandosi a fare dei giri, così quando parti praticamente il tuo piede è un tutt'uno con la scarpa. sembrerà una fesseria, in realtà è fondamentale avere delle scarpe e dei calzini buoni ai piedi. La seconda cosa fondamentale è avere un carico leggero, e anche per questo, per viaggi così lunghi, gioco forza, abbiamo abbandonato la tenda, il saccappello, il materassino, il fornello che ci portavamo dietro anni fa. Sono attrezzature che ti puoi portare dietro se stai via 3-4 giorni, anche una settimana, ma stando via 2 mesi come è capitato a noi, se tutto il giorno cammini con la tenda sulle spalle, il saccappello, il materassino, la gavetta, il fornellino, tutto, alla fine il peso si fa sentire. Per cui 2 cose fondamentali: scarpe comode
e cervello fino. E cervello fino, dai. Allora, da Enrico invece, diciamo così, il viaggio a piedi è stato fatto da Roma a Brindisi e dopo da San Giovanni d'Acre a Gerusalemme. Ecco, la prima parte, quella lungo lo Stivale, lungo la via Appia, i tratturi, che Italia ti ha fatto conoscere? Raccontaci un po' di questa Italia del Sud e di questa Italia che avete conquistato a piedi. Perché tante sono i flash che avete raccontato in questo libro. Un attimo, fammi raccontare te questo viaggio nel viaggio.
La prima particolarità di una tratta del genere è stata che, mentre se uno ha piacere, come abbiamo piacere anche noi, di farsi una gita sulle Alpi, riesce a trovare una quantità di mappe, cartine, guide alle ferrate, aggiornatissime magari anno per anno, tra Roma e Brindisi noi non siamo stati in grado di trovare praticamente altro che piccoli testi di interesse locale, che per chi deve mettere in fila più di 800 chilometri per arrivare in Puglia erano di scarso interesse. Quindi la prima questione è stata improvvisare dentro una razionalità, un'esperienza, ma insomma non sapere dove saremmo andati a sbattere la testa, per così dire. Ci è capitato mediamente di dormire dall'affittacamere Mariolina o Bixio, unici ospiti della stagione 2008, e mangiare a volte a sera dei piatti che ci chiediamo ancora se fossero cavoli o cervello. Però voglio dire, bisogna sapersi adattare se vuoi andare da paese a paese e non da città turistica a città turistica. Se vuoi viaggiare da albergo 3 stelle a albergo 3 stelle, sono troppi i chilometri che separano il prossimo albergo 3 stelle, non so come dire. E poi ovviamente c'è un suo senso anche nel non prenotare nemmeno l'affittacamere e pensare, come si pensa a un certo punto del viaggio, come ci è capitato, di dire dove vorranno il fato e la provvidenza dormiremo, a qualcuno chiederemo se siamo arrivati fin qui, cosa deve succedere proprio oggi, no? E mediamente le persone ti aiutano, anche se poi sui giornali vanno a finire soltanto quelli che commettono degli atti di follia. La cosa più bella di un viaggio del genere è rendersi conto che in un mondo in cui tutti hanno sempre più paura perché ci viene raccomandato di avere paura, e quindi semplicemente mi ricordo che a 15 anni chiedevo a qualcuno: scusi, questa è la via tal dei tali, si fermava con una certa espressione in faccia, adesso già si ferma con un'altra, meno volentieri, la sera meno volentieri che mai, eccetera. E ti rendi conto che le persone non sono rilassate, viene da dire, ci mancherebbe altro, però viene da dire anche un attimo dopo, a prescindere dal fatto che la situazione sia semplice o complicata, stare calmi e fidarsi fino a prova contraria dovrebbe essere una buona tecnica, piuttosto che sospettare e puntare il fucile sul vicino di destra e il vicino di sinistra. Quando vai a piedi questa cosa la provi per forza, cioè sei tu quello da solo, cioè da solo, i 3 o 4 ragazzi o i 2 ragazzi che camminano in fondo al campo che appartiene a quel signore che sta venendo con la falce in mano, e sei tu che devi chiedere permesso, sei tu che devi chiedere al tipo che si rinchiude dentro casa guardi, non sono un malfattore, stiamo andando a Gerusalemme, siamo senza acqua già da un po', se le faccio rotolare la borraccia vicino alla porta di casa e io resto qua, lei me la riempie e poi me la fa rotolare fuori, cioè.
Molotov.
E niente, e ti rendi conto che se le persone d'altronde diffidano, non è che puoi arrivare saltellando come gli gnomi del bosco dicendo viva la pace e la fratellanza, devi conquistarti la loro fiducia un pezzo alla volta. Quando arrivi nei paesi te ne rendi conto chiaramente, cioè fino a quando ancora nessuno ti ha rivolto la parola e la gente risponde solo con la testa al saluto e vedi che fra loro parlano di voi e senti che le parole che escono sono militari, no, scout, no, cioè, e la gente si chiede chi tu sia, cioè, o addirittura cosa hai fatto, cos'hai da farti perdonare per girare in una giornata di pioggia o infangato a quel modo, o nel caso del nostro amico Franz, conciato com'è per andare alla festa dell'amica del cuore e invece devastato dalla felpa ai mocassini perché sei partito per stare via 3 giorni e la terza sera appunto alla telefonata da casa che dice allora torni, si trova a rispondere con gli occhi fuori dalla testa, no, io non torno più perché la vita vera è qui, questo è il sapore delle cose, eccetera, cioè, ti rendi conto che camminare è veramente un'esperienza, sì, forte, no?
Sì, ti dà vai fuori di testa, quindi forse.
Ma io so questa cosa, cioè il primo viaggio un po' strutturato che mi è capitato di fare è stato 4-5 anni fa. Oh, perché non si va dal Tirreno all'Adriatico? E l'abbiamo fatto, e poi mi è capitato di scriverne, eccetera. Sono partito con 3 o 4 amici, hanno fatto dei pezzi di strada con me, mio fratello e altri 2 o 3 amici. E da allora la squadra si è solo allargata di volta in volta. Lungo la via Francigena è venuto anche Marcello, sono venuti altri ragazzi, a Gerusalemme altri. Quello che voglio dire è che nessuno ha smesso, questo lo posso dire con certezza, e tanti invece hanno scoperto questa dimensione nuova che in realtà è antichissima, di guadagnarsi le cose un metro alla volta.
Marcello, io non so, io ti faccio sempre domande tecniche, tu dimmi se
ti
rompo le scatole o no, ma la differenza del percorso, certe volte avete fatto delle tappe anche di 40 km, altre di 20-25, da cosa era dovuto? Al caso? Dall'hotel a 3 stelle che speravate di trovare dopo 40 km? E poi l'altra questione, se ho ben capito, voi andavate e camminavate anche quando pioveva,
certo,
in qualsiasi condizione di tempo,
certo, condizione di salute e di clima,
certo.
Ma perché farsi del male ulteriormente?
No, ma non è farsi del male, è chiaro che in questo viaggio noi siamo partiti già con tutte le tappe prestabilite, un po' perché avendo altri impegni di lavoro, avendo le famiglie a casa, non è che si può dire partiamo, torniamo, non sappiamo quando.
Torniamo fra 2 mesi e mezzo, non è male.
No, sì, però comunque tu devi avere già tutte le tappe prestabilite, per cui sai che quella sera dormirai in quel posto, la sera dopo in quell'altro, se la mattina ti svegli che piove, sai che la sera dovrà essere in quel posto lì, dici, la cammino sotto la pioggia, si fa. Poi camminare sotto la pioggia non è poi così brutto, perché in realtà vai molto più veloce. Perché
scivoli.
No, perché scivoli, perché cerchi di diminuire il tempo da passare sotto la pioggia.
Non chiacchieri sotto la pioggia.
Non fai pause, non ti siedi per terra.
Non ti fermi,
non ti appoggi
a vedere il panorama.
No, vai dritto, cercando di arrivare alla fine il prima possibile. Le tappe da 20 o da 40 km la maggior parte delle volte sono dovute al fatto di trovare un posto al coperto in cui dormire. E quelle da 40 km sono stati nei casi in cui per 40 km non si è trovato nulla da dormire. Sono state poi poche, anche perché poi tappe da 40 km si sentono. Quella sera però non abbiamo dormito in un 3 stelle, dov'è che eravamo? A Gravina.
Gravina di Puglia.
Ribattezzata la maratonina delle Puglie. Sì. Però è stata una bella esperienza.
È stato fantastico, lì Franz ha dato il meglio.
Esatto, ha preso 3 passaggi in un giorno, sì, se non sbaglio, era quella lì.
Il primo
stiamo attraversando, da cosa è dettata la cosa dei 40 km, anche che lì nella fattispecie su quei 40 km non c'era altro che un piccolissimo paese di 10 case, quindi anche volendo non c'era da fermarsi, no? E a un certo punto stiamo attraversando proprio dei campi coltivati, paesaggio ondulato, ora in cui 11, 11 e mezza già inizia a essere molto caldo, E su questo lungo rettilineo mi rendo conto a un certo punto che Marcello sta camminando, fate conto, alla mia destra, come dall'inizio della tappa, e Franceschino non c'è più. E mi giro e vedo che questo rettilineo è lunghissimo e lui non c'è più, a perdita d'occhio proprio. Dice, ma tu quando è che gli hai parlato l'ultima volta? Ma era le 9. E tu? Ma adesso fammici pensare. Insomma, ci fermiamo e ci rendiamo conto che...
Beh, questa è amicizia però, eh.
Eh no, appena ce ne si è resi conto ci siamo
2 ore e mezza, ciao.
Appena ce ne si è resi conto ci siamo... Ma sai, neanche un grido...
Appena, dopo 2 ore...
Neanche il suo tradizionale grido amici aspettatemi, niente, è scomparso così, scivolato via, no? In silenzio. A un certo punto siamo fermi lì che l'aspettiamo al primo bivio in cui effettivamente potrebbe procedere oltre qualunque mezzo abbia preso. Vediamo arrivare questo enorme camion con il nome di una cava vicina scritta sopra. Questo camion si ferma, sapete il camion quando si ferma impolverato di fianco a te seduto sul ciglio della strada ti sovrasta, no? Proprio hai questo sibilo di freni sopra la testa e io penso, ma che cosa vorrà questo signore che guida il camion della cava dagli unici 2 cristiani della zona? Si apre lo sportello e salta giù bello come il sole Franz. Oh, ho preso il passaggio 200 metri fa, non di più, eh. Dico, sì sì, infatti proprio abbiamo visto. E arriviamo al paese intermedio che si chiama Poggio Orsini, che è questo paese gradevole ma minuscolo effettivamente, dove c'era giusto un bar dove mangiare qualcosa per pranzo. Stiamo per ripartire per i 20 chilometri del pomeriggio quando il nostro amico sente nominare la parola sbagliata, stazione. C'è una stazione qui e la linea va verso Gravina di Puglia. Sì. Ciao ragazzi, col cavolo che continuo, perché devo morire? Ci vediamo stasera a Gravina di Puglia, prendo le paste, vi aspetto in albergo con le paste, ma non m'ammazzo perché se io non ce la faccio non devo, insomma facendo tutto la vittima e il consolatore da solo, no? Lo vediamo incamminarsi mandandoci gesti di presa per il sedere mentre scende giù dal dosso della collina e scende in basso dove c'è la ferrovia, no? Seguito peraltro da un cane più alto di lui, quasi enorme, a cui diceva vai via, il cane andava via mezzo passo e tornava. Noi vabbè, è voluto andare a prendere il treno, noi ci incamminiamo verso Gravina di Puglia, no? 20 chilometri dopo arriviamo a Gravina e ci rendiamo conto che lui è arrivato, sì, ma è arrivato poco prima di noi e che il treno non c'era, cioè appena è arrivato in stazione ha scoperto che il treno dopo era il lunedì mattina, quindi si è trovato in questa stazione chiusa di fatto per 48 ore con un cane gigantesco a guadagnare la strada e fare l'autostop salendo abbastanza veloce da chiudere fuori il cane e quindi alla fine staccarsi da noi per fare l'autostop può essere più pericoloso che proseguire insieme a noi.
Certo. Alla fine di questi 800 chilometri tra Brindisi e Taranto non si poteva più andare avanti a piedi e avete preso una barca, ma anche lì è stata un'impresa. Primo perché di barca non ne sapete niente, non ne sapevate.
Insomma, chiunque ha fatto un girettino in barca, insomma, la cosa bella è che
c'è anche
trovato
la gommonata da Pordenone al mare oggi in città.
Sì? Sì. La cosa bella è che abbiamo trovato, se noi siamo matti ad andare a piedi fino a Gioiselle, abbiamo trovato un nostro amico ancora più matto di noi che ci ha prestato la sua barca a vela. E siccome lui non poteva venire, ha detto, no, ma ci sono dei miei amici, uno fa lo skipper, l'altro fa l'aiuto, e vi accompagnano loro, vi fanno passare a loro il canale d'Otranto, andate di là in Grecia, così. 2 giorni prima della partenza lo skipper si rompe una spalla. Noi già arrivati a Brindisi, cioè addirittura arriva a Brindisi, lo skipper si rompe la spalla. Come facciamo? Come non facciamo? Mettiamo un annuncio su internet, all'ultimo momento troviamo questo skipper di Bari, Nicola, conosciuto via internet così, lo ingaggiamo all'ultimo momento.
Vorremmo affidarti le nostre vite. Sì.
Un tizio mai sconosciuto e ci è andata più che bene, insomma. Sì. Barca prestata, skipper trovato all'ultimo momento, abbiamo attraversato il canale d'Otranto. Naturalmente noi per lo più neofiti della barca a vela, insomma, insomma è stata un'esperienza molto bella anche quella, ci resterà dentro.
La rifarai quindi? No, perché vorrei fare un viaggio verso Cipro, anche in Terra Santa, ma in barca a vela, a maggio-giugno, ti invito.
Bello, bello. Guarda, Cipro alla fine non ci è piaciuta tanto, vero? Cipro
è un posto strano.
È un posto veramente strano. Però
non era mai capitato di dormire in una stanza con degli schizzi di sangue su tutta la parete.
Esatto, con un bagno ricavato all'interno della stanza separato da una tendina di plastica.
Però no, è anche un posto molto suggestivo, per dire, i monasteri ortodossi nell'interno, eccetera, sono molto interessanti, ma se tu vai in barca...
Vabbè, ma dopo la girerò a piedi, 2000 gradi. Comunque dopo...
Ci sono i muflloni selvatici liberi per le strade, molto bello.
A me interessa soprattutto la parte nord, quella turca veneziana.
Beh, c'è questa esperienza di per sé stranissima di... passare la frontiera a piedi nell'ultima città europea divisa da un muro, come lì si vantano quasi a livello di attrazione turistica.
Nicosia, no?
Sì, a Nicosia, la capitale di Cipro, che è tagliata a metà dalla linea verde di demarcazione tra Repubblica Indipendente di Cipro e la parte invece, la Repubblica Turca cosiddetta di Cipro Nord, di fatto la parte occupata dai turchi nel 74. E niente, è uno dei posti fisici in cui ti rendi conto che stai andando da un alfabeto a un altro, dalla parte, e incredibilmente l'alfabeto nostro è nella parte turca, mentre ovviamente in quella greca usano un alfabeto alieno rispetto al nostro, anche se è il suo progenitore.
Sì, e anche quella è un'avventura, però secondo la mia impressione, leggendo il vostro libro, è che l'impatto più forte, al di là di tutto, e non credo soltanto per la stanchezza del viaggio e delle fatiche, è stato proprio quello di arrivare in Israele. Lì c'è stato la svolta, il colpo al cuore anche, perché avete vissuto, forse toccato con mano, anche quello che è cronaca e anche in qualche maniera una sorta di storia. Storia divisa e cronaca insanguinata. Poi c'era anche questo timore di camminare a piedi in questo mondo e non capire mai dove fosse il confine fra la parte araba, la parte israeliana, la parte pericolosa e la parte sicura. Forse in Israele non c'è niente di sicuro, non c'è nessun posto sicuro, o è questo, siamo noi giornalisti che la vendiamo anche così. Racconta insomma...
Cioè la cosa stranissima da capire di Israele, secondo me, è il fatto che intanto è un paese giovanissimo, cioè un popolo molto molto antico, ma la nazione, lo Stato di Israele, festeggiava l'anno scorso i suoi 60 anni. E questo si sente in molte delle manifestazioni della società israeliana. I ragazzi tra i 18 e i 21 anni vivono un'esperienza che è quella del militare, che è un'esperienza di socializzazione oltre che un'esperienza, come dire, necessaria lì più che qui, perché la situazione geopolitica chiama delle necessità. Per noi è molto strano l'idea che maschi e femmine socializzino, perché anche lì anche le ragazze fanno per 2 anni il militare, si trovino appena finito l'anno, diciamo, ancora delle gite scolastiche del liceo, si trovino insieme tra coetanei in divisa, armati, e non solo per delle esercitazioni. Ma è molto strano naturalmente rendersi conto anche di come vivano in maniera diversa lo Stato di Israele quelli del villaggio di pescatori con la cittadinanza israeliana, ma etnicamente arabi, religiosamente magari islamici, magari anche cristiani. Questo è stato sono stupito di trovare,
cioè,
tanti
dal muro fisico
in Israele,
di
no?
Nicosia si è arrivato in un muro invisibile che divide...
Alcuni invisibili, abbiamo parlato di una città che è Ramla, dove quando noi dicevamo ai poliziotti israeliani, che quando siamo sbarcati all'aeroporto ci hanno chiesto: ma dove andate, qual è il vostro viaggio? Cioè la reazione era di ridere, cioè ma a piedi? E da Haifa continuate... per Nakhchivan a piedi? Noi dicevamo sì, ma cioè della serie, questi pazzi italiani cosa gli viene in mente, no? Effettivamente non abbiamo incontrato nessuno che faceva a piedi la nostra strada, abbiamo incontrato qualcuno che faceva cioè che camminava lungo l'Israel National Trail, ma non che stesse andando a Roma a piedi, per intenderci, camminava lì in Israele, ed erano soprattutto ragazzi del posto. E venendo alla risposta in senso stretto, cosa ti colpisce? Ti colpisce uno Stato giovane con delle istituzioni giovani, quindi sentito in un certo modo dai suoi cittadini e per forza di cose da una parte dei suoi cittadini invece, cioè gli arabi, vissuto in maniera meno serena da chi sta di là del muro di demarcazione, assolutamente non serena, e c'è da capire la posizione di ognuno, ma allo stesso tempo fondato da un popolo antichissimo, no? Per cui la cabala convive con che ne so, l'internet caffè. Tel Aviv è una delle città, insieme forse a Barcellona, più vivaci e Catania del bacino del Mediterraneo, appunto di vista della vita culturale, degli eventi, dei festival, della vita notturna. E noi 3 giorni prima di arrivare in Israele eravamo a Cipro, appunto, e la televisione mostrava, l'ultimo telegiornale che abbiamo visto, Gerusalemme, breaking news, ultime notizie. Un folle sale su un caterpillar, inizia a schiacciare tutta la gente che trova per strada finché un poliziotto non lo uccide in azione, e mostrano le immagini in un modo in cui forse la televisione italiana non le mostra fino a quel punto, proprio vedi la morte sparata sullo schermo in maniera molto particolareggiata, e quando è il posto dove sai che stai andando tu poche ore dopo, ti colpisce sempre, ti tornano in mente tutte le cose che ti hanno detto in Italia, sii prudente, eccetera, come se per una cosa del genere si potesse essere prudenti, no? E la cosa di cui ti rendi conto lì è che se deve succedere qualcosa, cioè c'è poco da stare allerta. Lì ovviamente la sicurezza è altissima. La prima cosa con cui abbiamo familiarizzato è stata la prima sera in cui eravamo lì, entriamo in una trattoria, pizzeria, ristorantino del genere, per cenare dopo il primo giorno di marcia in Israele, e ho visto che c'era un guardiano del locale, ma no, mai mi sarei aspettato che mi chiedesse di togliermi le armi, eccetera, come nei film americani, nel senso che per noi è ovvio andare in giro disarmati, lì assolutamente no, e ti abitui a
andare in giro armati
in borghese con un M16 a tracolla, non con una pistola alla fondina, voglio dire, con delle armi da guerra vere, no? E ti rendi conto che ci sono, per esempio, parti con l'idea che ci sia un muro che separa gli israeliani dai palestinesi, perché di questi giornali ti parlano, e c'è, ovviamente, ma non ti rendi conto di quanti muri separano gli israeliani fra loro, non ti rendi conto di quanto è diversa la comunità giovanile laica e internazionale di Tel Aviv dalla spiaggia che sorge 3 chilometri più a sud, separata con le barriere di cannucciato o di lamiera, dove fanno il bagno solo gli ortodossi a giorni alterni, uomini e donne. Ti rendi conto che certe ortodossie di religioni che in teoria sono una contro l'altra esteriormente si assomigliano, e ti fai tante domande che prendendo solo notizie di seconda mano non ti potresti fare, perché quelle contraddizioni non vengono mostrate, perché i giornali, e lo so perché capita anche a me di scriverci, per forza di cose devono spiegare la cornice degli eventi e non hanno lo spazio per scendere nella profondità e nelle sfumature. E invece la missione di ognuno di noi è cercare possibilmente di capirle, nel senso, è un po' pazzesco da un lato, secondo me, me lo sono iniziato a dire poco prima, e non è che lo pensi poco prima del viaggio. Si parla oggi del messaggio di Gesù Cristo, non ti viene la curiosità di andare a vedere quei posti? Non ci vai per tutta la vita perché pensi che sia pericoloso?